Rosanna chiede: buongiorno fratelli, grazie per tutto, che Dio vi benedica e vi protegga. La mia domanda sul tempo della fine è questa. In Apocalisse è scritto che la donna fugge nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio. Quando dice un luogo, indica un solo posto? Cioè, nel senso, come dite voi, che il Sud America, secondo voi, è un buon posto per il tempo della fine? O un posto, tra virgolette, è inteso per ognuno di noi che ha un posto diverso? Cioè, dove Dio gli dice, nel senso che se il Signore indica un luogo anche in Italia, vuol dire che è quello il posto preparato da Dio. Spero di essere stata chiara. Grazie, un bacio a tutti con l'amore di Gesù. Interessante questa domanda, fratello Giuseppe. Il posto nel deserto dove la donna si rifugia ed è protetta è un solo luogo per tutti o ci sono posti diversi? Ognuno deve sentire la voce di Dio con la sua fede e trovare quel posto?
Così, come, così detto, come detto adesso.
La seconda
sì,
risposta?
È così.
Non è che è un solo posto per tutti?
No, no, ma no. Come fa un posto a mettere un sacco di milioni di persone? Poi c'è gente che non riesce a viaggiare, c'è gente anziana, c'è gente che è in sedia a rotelle. Come fa tutti quanti ad andare in un posto?
Ah.
Io ho trovato un posto che, secondo me, sono qui da quasi 12 anni e devo dire che il posto per me è giusto, per me è quello che il fratello che sente dal Signore, il posto va bene, cioè stare attenti al crimine, per adesso siamo in un posto qui che il crimine è assolutamente sotto controllo, poi usiamo saggezza dove non abitare nelle città, stai nelle campagne, un posto abbastanza privato eccetera, che non è troppo, che salta all'occhio uno che vuole andare in giro a rubare, ammazzare eccetera. Va bene, quindi il luogo non è un luogo. Quando dice Dio preparò un luogo per la donna, innanzitutto chi è la donna? La donna è la sposa di Cristo mondiale. Quanti sono? Migliaia, milioni?
Sì,
non sappiamo
sì,
quanti
sì.
sono. Non sappiamo. Però sappiamo che questa donna è la sposa di Cristo. Da tante scritture sappiamo che è la sposa. E cioè la Chiesa fedele al punto che Dio la guida e per guidare vuol dire che questo obbedisce, vuol dire che quando dice adesso spostati, allora si sposta. Quando Dio dice fermati, si ferma. Quando Dio dice Abramo vai a offrire tuo figlio Isacco sacrificalo, lui prende il cavallo, e no, ha preso l'asino o quello che era, e è andato. Non sta lì a pensarci sopra se gli conviene o no, ma mi conviene, io... Questo edificio pentecostale, questo edificio cattolico, è costato così tanti soldi, preferisco morire qui. No, non devi spendere soldi per un edificio morto. Devi essere invece, i soldi è meglio investirli in scarpe, sandali, un camper, cose che puoi spostarti. Se tu vendi una casa e vai in un luogo e lì devi investire un capitale, un piccolo capitale, puoi investirlo come ti pare, aspetta però di trovare il posto giusto, però la prima cosa che io investirei è essere mobile, un furgoncino per spostarmi, c'è un'emergenza, capita un terremoto, un incendio, il furgoncino è la salvezza, perché non è un camper lussuoso che attira i ladri, però è un furgoncino che puoi buttare il materasso e puoi dormire, va bene, sopravvivere una notte, due notti, una settimana, due settimane o di più. Furgoncino che se vai mai, dove che parcheggi, che c'è crimine in giro, e allora un furgoncino che non dà nell'occhio puoi parcheggiarlo in centro della città dove ci sono le banche, dove ci sono gli uffici, perché lì c'è la polizia, ci sono i servizi di sicurezza e ti proteggono anche te, però non puoi andare lì con un camper lussuoso, attira i ladri, però un furgoncino qualsiasi, lì quello è il camper migliore. Nessuno sa che quella notte stai dormendo lì, che si vi sta dando dei suggerimenti.
E Rosanna chiede, se il Signore indica un luogo anche in Italia, vuol dire che può essere anche in Italia? Chiedo questo perché noi diverse volte abbiamo studiato le profezie di Daniele, dove dice che l'Anticristo distruggerà tre nazioni in Europa e hai detto che credi che uno di questi tre sarà Italia.
Ma l'Italia per me... parlo a nome mio, poi ognuno dovrà fare come vuole. Per me l'Italia è uno dei posti peggiori al mondo, perché lì c'è il Vaticano e io credo che l'anticristo tirerà una bomba atomica sul Vaticano per liberarsi. Il Vaticano è il rimasuglio, il leftover, quello che rimane del sesto impero mondiale, Roma. Cioè il Sacro Romano Impero è stato la continuazione di Roma, e fin quando la Chiesa Romana di Cesare, dei Cesari, la Chiesa Romana persisterà la fine dell'Impero Romano. L'Anticristo questo non gli sta bene e secondo me sarà distrutto, secondo me. Poi ci sono le basi atomiche americane, sembra che ci sono 90 basi in Italia atomiche nascoste, e ci sono alcuni ufficiali come Sigonella in Sicilia, come Aviano ed altre. E io mi ricordo che guidavo la macchina da Milano a Venezia e lì vedevo la caserma, si vede dall'autostrada, si vede la zona. No, in Italia io me ne andrei di corsa. Ci sono dei fratelli che dicono: sono qui ai piedi del vulcano Vesuvio. E io me ne andrei dall'Italia, non solo dal vulcano. Che ci fate vicino a un vulcano? Che ci fate lì abitare in un villaggio sotto la diga del Vajont, che si è rotta? Ha ucciso tutti. Che ci fa in Italia, che è piena, infestata di basi atomiche americane, bersagli primari della Russia, e con governi pagliacci, governi clown, la Meloni che di illustrare le scarpe dall'America, di Bruxelles, ottima lucidatrice. Che io parlavo così bene quando ero opposizione, è andato al governo e è diventato come gli altri. Quindi dall'Italia io me ne andrei. L'Italia non è un buon posto. Sì, era il miglior posto del mondo. Pecorelle, la buona cucina, spaghetti al dente, il cappuccino alla brioche. Uh-huh. Ma adesso, siccome si sono dimenticati di Dio, le chiese erano morte, adesso sono seppellite, stragrande maggioranza. Quindi l'Italia è morta, l'Italia non c'è più, l'Europa lo stesso. Sì, va in Ungheria da Orbán, d'accordo, ma non sa mai il futuro.
Cambia, e se cambiano la politica?
Cambia il governo, arriva qualche von der Leyen.
Sì, sì, sì.
No, io l'Europa, io me ne andrei. Ora, la domanda sorge, però c'è una sorella di 80 anni e non c'è neanche soldi di prendere l'aereo, e anche se lo prende l'aereo dove va? Chi si prende cura? A volte c'è stata delle persone anziane, tu ti ricordi, Angela, che ci hanno chiesto: veniamo lì da voi, ho detto, guarda, devo essere molto onesti, non siamo in grado di prendersi cura fisicamente.
Sì, sì, sì.
Una persona anziana, 70, 80 anni, 85, ci vuole un ospedale, ci vuole un ospizio, ci vuole. Non li abbiamo. Sì. Non li abbiamo. Adesso io sto pregando di trovare un modo di aiutare i fratelli anziani, pensionati, fratelli che non riescono, non sono più autosufficienti. Sto pregando. Stavamo pregando insieme, ti ricordi,
sì,
Angela?
Mi ricordo, sì.
Come possiamo aiutare i fratelli anziani? L'ideale sarebbe mettere insieme, per esempio, un fratello è in grado di affittare una casa in Italia o fuori dall'Italia. Da qualunque parte del mondo, un fratello che ha una casa o può affittare una casa, va bene, e possono aiutarsi a vicenda, magari per esempio qui in Sud America, o può essere un'altra parte del mondo. Ci sono per esempio degli agriturismo molto economici che affittano camere, c'è il ristorantino, quindi un gruppo di fratelli anziani possono organizzare una specie di agriturismo così, e qui per esempio è facilissimo trovare delle giovani donne, un cuoco che possono fare il lavoro, servire a tavola, quindi mandare avanti in agriturismo e i fratelli anziani possono vivere lì, mettere insieme le risorse, chi c'ha un po' di soldi. Va bene, li mette per affittare il posto, un altro non ha soldi, però è una brava cuoca, un altro eccetera, un luogo dove i fratelli anziani possono aiutarsi.
Che si autogestiscono. Sì.
Da parte nostra saremo felici di mandare qualche offerta di soldi per aiutarli a partire ogni tanto, quando possiamo, dalle nostre decime, no?
Sì.
Faremo quello che possiamo. Quindi, fratelli anziani, se volessero unirsi, e noi possiamo collaborare a dare consigli, consigliarli, telefonarli, qualche volta andare anche a visitarli se sono qui, della zona, se invece sono un'altra nazione, aiutarli con consigli.
Sì, sì. Ci sono tanti fratelli che ci scrivono che sono anziani e sono anche soli, vivono da soli.
Ci scrivono.
E sarebbe un aiuto per loro stare insieme con qualcuno, ma dipende da loro se, if they get along.
They get along, dipende da loro se andranno d'amore e d'accordo, perché sì. Sono venuti diversi fratelli qui in Sud America, alcuni erano pecorelle dolcissime, altri erano capre, altri erano diavoletti, e tutti i colori abbiamo, tutti i colori, fratelli meravigliosi, altri invece che volevano farci la pelle nello spirito, è un po' come tutti hanno i loro Giuda, tutti hanno i loro, qui abbiamo avuto dei fratelli preziosi che sono venuti, ma non erano tutti così, alcuni hanno cercato di distruggere la Chiesa. Quindi voi mi mettete insieme con altri, a vostra responsabilità, scegliete il posto, mettete insieme i quattro gruzzoli che avete, la pensione, eccetera, senza egoismo. Non è che se tu devi dare tutto, no, non è così. Però condividere le spese giornaliere, sì. Allora sì, giorno per giorno condividete la spesa senza egoismo, senza dire qui frigorifero, questo è il mio cibo, la mia carne, il mio yogurt, no. Insieme si mangia. Se c'è poco, è poco per tutti, tanto è tanto per tutti. Cioè, almeno alla giornata dovete fare le spese insieme. Poi però il problema è che i fratelli che sono venuti qua, alcuni preziosissimi, hanno detto, abbiamo cercato di metterle anche insieme, ti ricordi, Angela?
Sì, sì, così per formare delle
dicevamo,
comunità tra di loro.
Questa è una sorella sola, sì. C'ha due bambini, questa può andare insieme a quell'altra sorella, eccetera. Poi c'è un fratello, una sorella che può andare a lavorare, un'altra no, quella che non può andare a lavorare si prende cura dei bambini, cucina, pulisce la casa, quell'altra che vuole lavorare va fuori e porta un po' di soldi, un po' di cibo. Quindi dovete organizzarvi tra di voi. Ecco, questo stavo parlando nei giorni scorsi, che ci piacerebbe aiutare i fratelli anziani. Quindi i fratelli anziani che vorrebbero mettersi insieme o in Italia o all'estero, noi possiamo aiutarvi con dei buoni consigli, fateci sapere.
Sì, però voglio ripetere che alla fine dipende da voi, perché noi l'abbiamo già fatto nel passato, abbiamo provato questi progetti e sono i fratelli tra di loro che non vanno d'accordo, cioè per fare una comunità, vivere insieme, ci vuole non solo il cibo sul tavolo e i soldi, ci vuole anche andare d'accordo, abbandonare le proprie idee, fare sacrifici, rinunciare all'egoismo, cioè tante cose che purtroppo fino adesso non abbiamo visto grandi risultati.
Non abbiamo visto grandi risultati perché alcuni fratelli che sono arrivati avevano una mentalità italiana. Io ho i miei diritti, io ho i miei gusti, io ho le mie esigenze, a me mi piace così. Beh, questo è il mondo di oggi e stai da solo.
Purtroppo.
Cioè, l'idea è quella del convento. L'idea sarebbe, dovete mettervi insieme come un convento. Noi qui nella comunità siamo così. Va bene? Ogni convento c'è un padre superiore, una madre superiore, in questo caso qui sono io. Ogni casa ce ne sarà uno, ci sarà un fratello, una sorella, che si vede che c'è l'unzione, che ha più amore, più umiltà, più gentilezza, è la prima a lavorare, la prima a darsi da fare, la prima a perdonare. Ecco, questo è il frate superiore o la madre superiore.
Sì, sì.
Però, come dice Angela, è vero, i fratelli che sono venuti, abbiamo cercato di metterli insieme. Alcuni erano molto grati e sono anche tornati in Italia, sempre dolci, grati. Altri invece sono offesi.
Sì.
Tu chi sei tu per dire a me cosa devo fare? Io sono libero. E ciao, ciao. Sono liberi, ma per conto loro adesso. Quindi questo è il problema, ve lo dico subito. Se una comunità, un convento, non diventa una famiglia, che c'è un papà spirituale, una mamma spirituale, non ci riuscirete. Noi qui siamo dovuti diventare una famiglia, va bene? Io sono un po' il papà, il più fessacchiotto, diciamo.
No. Quindi... Tu sei il padre spirituale di ognuno di noi, perché tu hai evangelizzato ognuno di noi qui. E quindi è naturale, è più che naturale che tu sei la guida che ci ha insegnato tutto quello che sappiamo. E anche la tua moglie è stata evangelizzata da te, i tuoi figli, io, Dora, siamo tutti qui perché tu c'hai, you picked us from the world.
Ci hai evangelizzato nel mondo.
You picked us and you brought us here. Tu ci hai portato a Cristo. Sei il nostro padre spirituale, come Paolo dice nelle sue lettere. Lui aveva
anche
figli
se aveste
spirituali.
10.000 insegnanti, non avete molti padri.
Madri.
io sono colui che sono vostro padre in
Cristo. E chiamava Timoteo, lo chiamava mio figlio spirituale, e così è tra di noi qui. Tu hai figli spirituali e noi abbiamo te come padre spirituale.
Sì, questa è la verità. Comunque, anche se non avete convertito tutti quelli che lavorano insieme a voi, potete, Dio lo stesso può ungere una sorella o un fratello perché c'ha più amore, più umiltà, più gentilezza, e prima perdonare, e dimenticare le offese. Questa è la vera guida, non è uno che c'ha il diploma. I diplomi danno fastidio. Va bene, Paolo aveva il diploma e l'ha bruciato, se ne è liberato. Sono i farisei che si aggrappano, io sono l'apostolo di questa chiesa, sono il profeta diplomato di quell'altra chiesa. Questi qui, questa gente non li vogliamo, che vadano a iniziare la loro chiesa e mostrino coi fatti cosa fanno. Sì. Ecco, allora, questo per dirvi che il segreto per lavorare insieme, se vi mettete insieme 5, 6, 7, 8 anziani, quello c'è la pensione, quello c'è un'altra pensione, quest'altro deve stare seduto perché non può camminare, beh, può pelare i piselli. Ieri mia moglie cosa ha fatto? Erano in sala che stanno leggendo la Bibbia tutti quanti, lei ha portato lui una cosa di piselli e tutti a lavorare.
Abbiamo raccolto i piselli dal giardino perché durante l'inverno sono cresciuti belli e adesso è l'inizio di primavera qui e abbiamo raccolto i piselli. E almeno una metà abbiamo raccolto, and in the evening we open them up.
E alla sera aprono i piselli.
Infatti, can put them in cans.
Infatti qui siamo tutti impisellati, qui mia moglie ha piselli a tutti qua. Qui basta, dipende la frutta dalla stagione, adesso è il tempo dei piselli.
E fino a mezzanotte abbiamo fatto questo e oggi she's putting them in cans.
E adesso mia moglie li sta mettendo nei barattoli. Insomma, fratelli, non è difficile vivere insieme in amore.
È bello, è bello.
Partite subito col piede di perdonare, comprendere, avere pazienza. Certo, se c'è un disgraziato di uno che solo ti mette gli occhiali neri per guardarti e vede tutto nero, e dice, uè, arrivederci, come ha fatto Abramo con Lot, Genesi capitolo 13, dice Lot, io ti voglio bene, sei mio nipote, tutto quello che vuoi. Se vengono i predoni a attaccare la tua città, io vengo a aiutarti, tutto quello che vuoi, ma lavorare insieme con te non si può perché c'è la zucca più dura del granito, i tuoi servi sono peggio di te, quindi dimmi se vai a destra o se vai a sinistra, io vado all'opposto. C'è anche quello. Però se invece di essere come Lot, seguiamo l'esempio di Gesù, di Paolo, di Pietro, degli apostoli, ma persino dei conventi cattolici, che poveracci non evangelizzano, sono lì tutto il giorno a pregare alle statue, vabbè, pazienza. Però vedi come loro, come bello che lavorano insieme, e durante tutti i secoli, nel Medioevo, che arrivavano le orde dei barbari, passavano vicino ai conventi e tiravano diritto perché c'erano le mura alte, non era facile espugnare un convento. E dentro il convento c'era un giardino. Mangiavano la verdura che crescevano e c'era anche un pozzo dell'acqua. Quindi dovete avere questo, una specie di convento spirituale, però convento non alla cattolica ma alla chiesa dello spirito, che ogni tanto uscite a evangelizzare, insomma. Conclusione, i fratelli anziani che hanno pochi soldi, i parenti li hanno abbandonati, eccetera. Fratelli della chiesa dello spirito, se voi mi permettete, io vi darò consigli come organizzarvi, mettetevi, ci scrivete, noi vi mettiamo in contatto, fratelli anziani, va bene, e fate un convento. La domanda è dove? Dobbiamo tutti andare in Sud America? No, solamente chi si sente chiamato. Dobbiamo andare tutti in Alaska, Angela?
No, spero di no.
Angela, nell'Antartide?
Spero di no, perché fa tanto freddo.
Tutti
lì.
Quanti da Orban in Ungheria?
No, neanche da Orban, no, che a me piace tanto, però neanche da lui.
E dov'è che devono andare, Angela?
Dove Dio li guida.
Quindi, diciamo, Apocalisse 12, 14, me lo leggi, per favore?
Sì. Apocalisse 12. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Apocalisse 12, 14.
Ecco, per esempio nel caso di Elia, il suo luogo nel deserto era a distanza, non so, 50, 100 chilometri, non so che distanza era. Era Sidone, che tra l'altro era il posto di Jezebel che uccideva i profeti. cioè quindi proprio è andata lì sotto il suo naso lì a rifugiarsi. Quindi il posto di rifugio per me è stato il Sud America, e un fratello che vuole venire in queste zone, gli dico, secondo me è una zona buonissima se uno riceve da Dio. Io non posso dirvi dove che dovete andare, vi dirò dove non dovete.
Però qui vediamo...
Non andate a Rio de Janeiro, non andate a San Paolo di Brasile. In Brasile sì, è bellissimo Brasile, però nei paesini. Quindi Brasile, Uruguay, Paraguay, Cile, Argentina, questa è una zona che secondo me è buona come protezione. E qui diciamo la polizia funziona abbastanza bene. Infatti quando c'è stato del crimine che sono avvenuti vicino a casa nostra, abbiamo parlato con la polizia, e il poliziotto ci ha detto, quello che potete fare è prendere una licenza di caccia.
Sì.
Hai capito? Ha detto sì, ma si può sparare in aria, potete sparare però non in aria perché le pallottole cascano giù, dovete sparare per terra. E in caso di emergenza, il poliziotto mi ha detto, proprio emergenza per fermare un, che so io, un serial killer, sparate le gambe. Insomma, cose che a me me l'hanno insegnato già al militare.
Però voglio dire, in questa scrittura che abbiamo letto, Apocalisse 12:14, dà un indizio dove è questo posto di rifugio, questo posto nel deserto.
Lontano dal serpente.
Dice lontana dalla presenza del serpente.
Quindi non può essere Roma, Velletri, Frascati, dove c'è vino buono. Capito? Lontano, va bene? Non può essere ai piedi del Vesuvio, che è vicino a Napoli, dove fanno la pizza con la cumarola in toppa, e la pizza fatta bene alla napoletana. No, lontana. Quindi l'anticristo del secolo scorso era Hitler, lontano, quelli beati, quelli che sono andati lontano, quelli che sono usciti dalla Germania, se ne sono andati in Belgio, furbacchioni, se ne sono andati dove il vino era buono, in Francia, e la mano dell'anticristo li ha raggiunti, specialmente gli ebrei. Però quelli che sono come Einstein, che è scappato in America, nelle Americhe, e l'ha fatta franca. Quindi usate il cervello di Einstein e tagliate la corda, andate dove volete, io non posso dirvi dove andare, perché poi andate lì, magari siete un branco di Lazzaroni, senza offesa, va tutto storto, e dice, fratello Giuseppe, la tua profezia è sbagliata. E no, invece tu ti arrangi, invece, te lo scegli tu, io ti dirò dove non andare. Non andare in Venezuela, non andare in Perù, perché voi, cioè gli europei, che di solito siamo bianchi, ma quelli che sono abbronzati o che sono di colore, Dio li ama lo stesso, uguale o di più, e lì in Perù spiccano, perché lì pensano che i gringos, così ci chiamano qua, i gringos, e lui dice, ma noi non siamo gringos americani, ma per noi siete tutti gringos, cioè siamo bianchi, bianchissimi, eccetera, e spicchiamo, diamo nell'occhio, però in questa zona, Argentina, Cile, Brasile, eccetera, così, e qui ci sono un sacco di bianchi, e quindi qui potete essere normali. Va bene.
Comunque, come tu hai detto, loro devono decidere con la loro fede, sentire dal Signore precisamente dove andare, cosa
sì.
fare.
Però comunque scrivete a noi se vi servono consigli, noi siamo qui apposta per aiutarvi. Quindi se voi volete mettervi insieme, siete anziani, anche neanche troppo anziani, cioè che siete disposti a tirarvi sulle maniche, amarvi, è un comandamento, amo il tuo prossimo come te stesso, non andare a dire, lei non sa cucinare, e lei no. Io e mia moglie, lei cucinare sta imparando, io sto imparando a mangiare, quindi stiamo imparando tutti e due, capito? Cosa stai ahando? Capito? Lei
facile per te, no?
È una danese intelligentissima lei, cioè praticamente ci lavoriamo in squadra. Quindi cercate di amarvi, non aspettate che siete morti, seppelliti in cielo, adesso siamo in cielo, amiamoci. No, adesso dobbiamo amarci. Quindi io vedo delle piccole casette, può essere agroturismo, quello è bello perché c'è una, lì c'è un po' alloggio per i clienti e c'è un ristorante e lì potete abitare in diversi, aiutarvi. Mettere insieme quattro spiccioli, comprare quattro tavoli, una cucina e qui fanno così in Sud America. Qui affittano una casetta, mettono un cartello, ristorante e marcia e va. E la gente si ferma. Quindi questa è un'idea, ma voi potrete avere idee migliori. Bene, Angela, a te.
Grazie, allora andiamo al prossimo.